Bentornati su Genitori in Onda, io sono Carlo Evangelista. Titolo dell'episodio di oggi, sii te stesso a modo mio. Ne parliamo con il professor Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, docente presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università Milano Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica di Milano. Presidente della Fondazione Minotauro di Milano, scrittore, autore di saggi, articoli scientifici, autore di testi per le scuole secondarie di secondo grado. Buonasera, professore, grazie di essere qui con noi oggi.
Buonasera a lei, a tutti e a tutte.
Una prima domanda, professore, proprio in riferimento al titolo «Sì, te stesso a modo mio», a chi si riferisce il se stesso e chi è colui che chiede di esserlo, ma a modo suo?
Ma il titolo di questo libro si ispira proprio da... prende ispirazione dal fatto che negli ultimi anni a me sembra che il modo attraverso il quale noi cresciamo figli e studenti senza volerlo ovviamente si è caratterizzato da una fragilità adulta che sovraintende la mente dei bambini, degli studenti, degli adolescenti, cioè fatica in realtà a far esprimere dei nuclei identitari propri. Invece molto spesso la visione, non solo giornalistica, a volte ma anche in convegni scientifici, sarebbe che questi ragazzi sono stati dei cuccioli d'oro, dei bambini che hanno avuto tutto, dei piccoli messia, e quindi non li abbiamo abituati alle frustrazioni e ai limiti, che è la grande narrazione del soggetto narcisista. A mio avviso invece è più adeguato parlare di post-narcisismo e del fatto che oggi i figli e gli studenti mettono a tacere gran parte dei loro nuclei identitari, che poi si trasformano in sintomi che sono sotto gli occhi di tutti, tra cui l'ansia generalizzata, che oggi non è più l'ansia prestativa, ma è un'ansia legata proprio a un vuoto identitario e a un'assenza di prospettive future che gli adulti non lasciano alle giovani generazioni, sia appunto poi un segnale di questo fatto di essere cresciuti essendo se stessi a modo di papà, mamma, insegnanti e non a modo loro.
A proposito di adulti, al di là della particolarità, delle peculiarità di ogni persona, si può delineare in modo molto generale chi sono i genitori oggi?
Ma guardi, è difficilissimo, come dice lei, dipende dalle situazioni. Diciamo che il genitore odierno ascolta i figli molto di più di quanto fossi stato ascoltato io e di quanto fosse stato ascoltato mio padre, che, come dico sempre, mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa, si figuri se li ascoltava. Il problema è se siamo in grado di ascoltare cosa hanno da dire, e lo dico anche come padre. Oggi tutti gli inciampi, i fallimenti, soprattutto diciamo le emozioni disturbanti, vengono messe a tacere. Il genitore odierno ascolta ma non è in grado di sentire davvero, perché vive come un affronto, come se fosse qualche cosa che lo fa sentire inadeguato, e ahimè questo succede spesso anche a scuola. Quindi oggi il compito degli adulti non è quello di ascoltare, ma è di fare le domande giuste ai figli e di essere in grado di consentirgli di essere se stessi a modo loro.
E i figli, i ragazzi, i nostri ragazzi e ragazze di oggi, al di là anche per loro ovviamente delle peculiarità, ci sono sempre in linea generale delle caratteristiche che li accomunano e che li differenziano soprattutto rispetto magari a dei luoghi comuni che ancora esistono sugli adolescenti di qualche decennio fa?
Anche qui, se gli ascoltatori mi perdonano la generalizzazione, beh, innanzitutto li caratterizza il fatto che la sessualità è sempre meno importante. È nata una recessione sessuale nelle nuove generazioni, testimoniata da tutti i dati di ricerca. Oggi non conta più compenetrare il corpo dell'altro, ma vivere nella mente, e soprattutto davanti alle telecamere. Sono figli di una società che li ha ripresi da quando sono venuti al mondo e che costruisce tutto il successo attraverso la telecamera. Ma forse l'aspetto meno, come dire, sul quale meno sarà d'accordo forse chi mi ascolta, è che sono dei grandi esperti di relazione, a mio avviso. Proprio il fatto di essere cresciuti immersi in un bagno di relazioni e avendo dovuto intercettare più i bisogni dei propri adulti di riferimento, quando incontrano un adulto, un altro, una persona disposta davvero a identificarsi con loro, a chiedere chi sono, la riconoscono e raccontano delle cose di sé, ad esempio agli insegnanti, che mai nessuno di noi si sarebbe permesso né immaginato di raccontare. Oggi, quando incontrano un insegnante davvero identificato con loro, davvero appassionato, davvero interessato a capire chi ha davanti, questi ragazzi raccontano tutto di se stessi. In questo io penso siano dei soggetti molto esperti di relazione, ovviamente di relazioni intese a modo loro.
Queste caratteristiche dei ragazzi possono derivare dal fenomeno che lei spesso spiega come precocizzazione dell'infanzia e infantilizzazione dell'adolescenza.
Beh, diciamo che senza volerlo, questo tema di chiedere ai bambini di autonomizzarsi molto precocemente, di avere tanti amici, di fare tante attività, di mettere a tacere, come dico molto spesso, le emozioni che più disturbano, come la rabbia, la tristezza, negate oggi, semmai spettacolarizzate, ma mai potute esprimere anche a scuola, non solo in famiglia, dove oggi viene chiamato a volte bullismo quello che non lo è, secondo la scienza basta una spinta, un'espressione che non sia aderente, fanno sì che sicuramente sviluppino delle competenze che, ahimè, e purtroppo questo è il tema, poi fatichiamo a valorizzare con l'arrivo dell'adolescenza. Ma detto questo, credo che il tema centrale sia proprio quello di poter riuscire oggi a lavorare non tanto su degli stereotipi che parlano del fatto che servono i limiti, i paletti e che i ragazzi hanno avuto tutto, ma del motivo per il quale non riusciamo a mettere al centro della crescita nella nostra società e del futuro i bambini e gli adolescenti, perché ce ne interessiamo sempre meno, se non per una sorta di richiesta di farci sentire adeguati nel nostro mestiere.
Ha ancora senso parlare di madre e di padre, o è più corretto e aderente alla realtà parlare della funzione materna e della funzione paterna? E poi queste due funzioni, come si realizzano in concreto?
Ma guardi, è una domanda molto complessa, perché al di là poi delle visioni di ognuno, e lo dicevo prima, oggi se c'è un'area che è cambiata profondamente oggi negli ultimi anni, e sicuramente anche se c'è molto da fare nella costruzione identitaria femminile, che è molto diversa rispetto al passato, e comunque i ragazzi crescono non secondo un modello standardizzato così differente tra maschi e femmine, anche se ancora ci sono delle differenze, anche degli stereotipi di genere, come ben sanno tutti. Ma credo che il tema centrale sia legato proprio al fatto che la procreazione assistita, come dicevo prima, e non solo la pornografia, ha fatto sì che oggi il sesso conti sempre meno per le nuove generazioni, perché non era mai successo che, come lei sa, il sesso non fosse necessario alla sopravvivenza della specie. Io lo ripeto sempre, qui gli adulti sono tutti impegnati a dire smartphone sì, smartphone no, internet, i social media, è tutta colpa dei videogiochi, non si stanno interessando alle questioni centrali. Un'intelligenza artificiale che avanza è una società dove il sesso non è più necessario alla sopravvivenza della specie. In questo quadro è chiaro che sempre più sono presenti figli, al di là delle battaglie politiche, ideologiche, figli di due madri, ci sono anche figli di due padri nella città in cui vivo, e quindi siamo davanti a dei cambiamenti una volta inimmaginabili, e al di là dei combattimenti e delle battaglie politiche e anche ideologiche che ognuno può portare avanti, il tema vero è che cosa significhi oggi declinare una funzione più di area materna che di area paterna, ed è molto complicato distinguerlo. Comunque sia, io penso che convenga più parlare di funzione materna e funzione paterna. Ora, su quello che ha, come è cambiato poi il ruolo materno in questi anni, si è scritto molto, molto di meno a mio avviso, e anche di significativo, perché è più difficile dire come è cambiato il ruolo del maschio e del padre, perché sento poi parlare in modo molto stereotipato. E è chiaro che per me una funzione paterna sarebbe quella di lasciare in eredità qualcosa ai figli. A me sembra che in questo momento noi erodiamo il presente e il futuro, e questo testimonia che è una società dove, come dicevo prima, una funzione davvero in grado, no, di avvicinare le risorse utili alla crescita e di sostenere la seconda nascita adolescenziale, far uscire un adolescente che soffre ed è incastrato nel canale del parto della seconda nascita, sia un'operazione sempre più difficile, ahimè. Più la società non lo farà, più toccherà farlo a gente che fa il mio mestiere, e ripeto, ahimè, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, cioè prendersi carico di un dolore che gli adulti non riescono a intravedere, e soprattutto non riescono a costruire un presente in famiglia, a scuola e nella società, un futuro adatto per far sentire i ragazzi che sono attesi e che la loro nascita, il loro sé personale e professionale è davvero atteso dagli adulti di riferimento. Dico un'ultima cosa, sento ancora dire che i conti si fanno a babbo morto, ma forse era un detto che andava bene quando i babbi morivano a una certa età, non oggi che abbiamo un popolo sempre più anziano che va in pensione più tardi, giustamente anche. Cosa facciamo per lasciare qualcosa a questi ragazzi? Qual è il futuro? e su questo credo che bisognerebbe impegnarsi tutti, a partire dalla politica, oltre che in famiglia, a scuola, e non organizzare dispositivi che sono fatti solo per noi, dicendo che lo stiamo facendo per loro.
Leggendo il suo ultimo libro, Sii te stesso a modo mio, l'ho letto, insomma, mi è venuto in mente questo passaggio, è ben chiaro. Per quanto riguarda la funzione genitoriale in generale, al di là delle caratteristiche personali, l'abbiamo già detto prima, qualche consiglio utile per poter essere in grado di aiutare i figli, gli adolescenti che presentano queste caratteristiche? Lei fa spesso una distinzione fra empatia e identificazione. Che differenza c'è fra i due concetti?
Lì, però non in maniera così netta, nel senso che empatizzare con l'altro, in questo senso, perché non sono due termini così enormemente distanti, però empatizzare con l'altro vuol dire ti capisco, insomma dentro il processo di identificazione c'è più dentro me l'idea proprio di interessarsi profondamente al fatto che un figlio è altro da sé, ha un funzionamento diverso, non può essere solo, come dire, qualcheduno al quale chiediamo mentre facciamo finta di dare. E quindi la domanda che dicevo prima, che forse distingue, è proprio questa domanda, interessarsi a chi è l'altro. Non empatizzare, che poi è un tema che viene riportato immediatamente, un po' anche nel sentire comune, alla capacità di capire l'altro in quel momento, ma proprio interessarsi alla persona. Oggi noi, più che altro, appunto, se il narcisismo aveva fatto sparire l'altro e semmai lo utilizzava come una proiezione, no, di nostre aspettative o di nostre esigenze, oggi c'è come un sovraintendimento della mente dell'altro. L'altro la deve pensare come te, però dicendo che lui è proprio così, che lui si sente così in qualche modo. Ora, se questo discorso, questo approccio, forse in effetti poi monumentalizzato dai social, lo fanno a una persona come me che vai verso i 60 anni, so più o meno come difendermi, l'identità l'ho costruita, ma pensi che tutti i giorni vivere da bambini e da figli che devono assolvere, in poche parole, la funzione di far sentire agli adulti che stanno facendo quello che serve a loro, ma non possono esprimerlo. Quindi, detto questo vale per i genitori della scuola, ci vuole una famiglia dove smettiamo la sera di dire che quello che conta è spegnere il cellulare mezz'ora, smetterla tutti questi adulti di dire che la colpa del disagio e della sofferenza adolescenziale dipenderebbe da internet e dall'avvento dello smartphone, iniziare la sera a fare domande importanti ai figli, esplicite, compresa se pensano al suicidio, che abbassa il fattore di rischio e non lo alza, come si vedono quando sono nudi davanti allo specchio, visto che siamo in una società che punta tutto sull'immagine, e ascoltarli se si sentono in difficoltà, chiedere loro come va oggi in internet e accettare questo fatto. A furia di usare e banchettare tutti su internet, genitori compresi, e poi spegnere internet a tavola, abbiamo aumentato il potere orientativo di internet. La verità terribile è che i ragazzi di oggi non sono soli in internet, ma vanno in internet a ridurre la solitudine che sperimentano quando sono con i loro adulti di riferimento. Mi lasci dire qualcosa anche sulla scuola, anche se come per la famiglia la scuola è unica, ha un suo funzionamento, è incredibile che la scuola oggi abbia come problema, i problemi che vengono posti sempre al centro della scuola sono problemi dove non c'è al centro il ragazzo, c'è sempre un'ideologia di adulti, di discussione che sembra quasi più rivolta al 1.200.000 dipendenti del ministero o a tutti i genitori e non ai ragazzi, se no non penso... Sarebbe possibile che siamo qui dopo una pandemia a discutere ancora cellulare sì, cellulare no, e soprattutto che nella società odierna, dove non contano più gli apprendimenti mnemonici, lo dicono tutte, contano le mappe concettuali, conta la co-costruzione dal basso, contano gli errori e conta collegarsi a internet, faremo delle maturità ancora forse con la penna, non potranno usare il computer, e anzi se qualcuno proverà a collegarsi a internet lo denunceranno e anzi lo bocceranno perché ha copiato. Ma come si fa a dire che abbiamo costruito e stiamo costruendo un futuro a ragazzi quando tutte le ricerche ci dicono che bisognerà saper produrre un videogioco, usare internet, e la scuola e la famiglia spesso li guardano come i loro nemici? Ma cosa aspettiamo a fare la maturità con delle prove open internet alle nuove generazioni? Sono valutabilissimi. Insomma, non c'è identificazione, c'è solo l'adulto che fa quello che vuole su internet, vende tutti i suoi prodotti, racconta quello che vuole, banchetta e chiede ai ragazzi di non starci, capisce? Ce n'è di cose da fare, però sono sempre quelle, significa privare qualcosa noi e aggiungere ai ragazzi, invece è più facile dire che i ragazzi hanno avuto troppo, gli dobbiamo togliere qualcosa. È una cosa incredibile, ci sarebbe da ridere, io invece piango tutte le sere.
Ritornando al rapporto tra funzione genitoriale e figli, che ruolo ha il tempo trascorso insieme ai figli? Perché nel corso degli episodi precedenti, rispetto ad altri argomenti, è venuto fuori che si parla spesso del concetto di tempo di qualità. Secondo lei, professore, ha valenza questo concetto? Può essere utile, considerate le caratteristiche dei figli di oggi, in particolare degli adolescenti, e considerate le indicazioni che ci ha dato per come potrebbe o dovrebbe, anzi potrebbe essere la funzione genitoriale idonea rispetto ai tempi odierni che viviamo?
Ma è un discorso troppo complesso, perché sa, il tempo di qualità certo che c'entra, poi dipende da che genitori hai, ma la questione va inquadrata in senso più ampio. Io credo che mai nessuno, almeno io non ho nessuna intenzione di rimpiangere una vecchia famiglia, quella di, mettiamo, mio nonno, dove mia nonna come donna aveva come apice della sua identità femminile la maternità. Oggi la donna può dare, anche se c'è molto da fare, spazio ad altri aspetti di sé, però non si può continuare a dire mai i miei tempi, ragazzi, un 5 non faceva niente, una volta non li ascoltavamo, ma ci dimentichiamo che una volta le mamme allora stavano a casa, c'era un'altra società, non c'erano gli ovociti congelati, non c'era l'intelligenza artificiale, il Festival di Sanremo si muoveva secondo delle regole di un certo tipo. Oggi se qualcuno gli scappa qualcosa online prima viene perdonato. Quando ero bambino io non la potevi neanche cantare la canzone di Sanremo a tua madre secondo le regole, se no ti squalificavano. Cioè modifichiamo, giustamente forse anche, non lo so dire, adattando ai tempi, poi isoliamo sempre i ragazzi dicendo ma i ragazzi di oggi, nonostante li ascoltiamo. È chiaro che abbiamo cambiato tutto. Vogliamo tornare a prima del divorzio, quando non ci si poteva divorziare, quindi si stava insieme anche quando le persone non si amavano più? Anche quello è un segnale di una libertà e di un'autonomia acquisita. Io mi auguro che nessuno voglia tornare indietro, a patto di non tirar fuori ai miei tempi, ogni qualvolta bisogna fare qualcosa per questi ragazzi, e inquadrandoli non tenendo conto della complessità e della diversità a cui li abbiamo abituati a crescere. Gli asili nido in Italia sono un luogo meraviglioso, ce li vengono a studiare, e in Lombardia sono stati messi in piedi grazie al contributo di pedagogiste che sono state anche mie insegnanti straordinarie. Quelli di Reggio Emilia, come lei sa, ce li vengono a studiare tutte le settimane dal Giappone e dagli Stati Uniti, e quindi sono i modelli migliori. Però è una novità anche quella, non è che i bambini a 6 mesi si sono riuniti in un cortile e hanno detto ti annoi anche tu con la mamma, andiamo ad aprire un asilo nido. Noi non possiamo modificare tutto il contesto per quello che ci interessa a noi e poi guardare a questi figli e studenti dicendo però ai miei tempi, è una roba da non credere. E mi creda, invece solo su loro funziona questo. Cioè io credo che abbiamo esagerato sotto certi aspetti nella società di internet, del post-narcisismo e di altri aspetti. Detto questo, se a qualcuno non piace inizia a combattere politicamente, non continui a fare quello che vuole e poi ogni volta che tocca ai ragazzi provare ad adattarsi a questa società guardarli dicendo che sono stati dei cuccioli d'oro al centro del mondo e che non sanno tollerare le frustrazioni. Ci manca che adesso si innescano anche alcuni, l'ho sentito, con la disciplina. Il tema è che sono la felicità nella disciplina, non sanno aspettare, ma non sanno aspettare chi? Che la gente compra tutto online, i genitori, gli insegnanti, gli educatori, io, lei, e ordina da mangiare e non aspetta niente, tutti a casa ad aspettare qualche delibero o qualche corriere che ci riempia di pacchi che ormai li acquisti guardando un telefonino. Ma non ho capito, in un mondo che cambia così radicalmente, in cui tutto funziona in questo modo, solo quando tocca ai ragazzi bisogna dirgli ai miei tempi, tu non sai aspettare, tu non sai più desiderare. Ma chi aspetta oggi e desidera? Chi sta nelle regole? Iniziamo da adulti a dare il buon esempio, altrimenti aumenterà il potere orientativo di internet e soprattutto aumenterà il potere orientativo dei coetanei, che oggi sono gli unici a cui i ragazzi si rivolgono appunto in rete e ascoltano sempre meno gli adulti, che perdono credibilità.
Spesso emerge la carenza da parte degli adulti nell'attribuire dei ruoli agli adolescenti soprattutto. Può essere una via d'uscita di fronte a questa situazione quella di coinvolgere di più i ragazzi, attribuendogli dei ruoli più sostanziali che li facciano sentire utili e che li aiutino a crescere?
Certamente la convocazione delle giovani generazioni dandogli dei ruoli importanti. Io l'ho scritto anche nel libro, non credo tanto al consiglio comunale dei bambini, che è bello per far qualche fotografia, siamo protagonisti, cioè penso a una cosa più strutturale. Penso che ho imparato anche attraverso il successo che hanno avuto alcune esperienze come i famosi festival di cultura, di approfondimento culturale in Italia, dove molti volontari sono giovani e che partecipano con un grande entusiasmo perché gli adulti li convocano, gli danno la maglietta, li fanno sentire parte del processo, gli danno dei ruoli. Ecco, questo aspetto andrebbe trasferito, l'ho scritto già penso più di 10 anni fa, alla scuola e alla politica. Cioè prendere e dare dei ruoli. I ragazzi di oggi, forse tutte le generazioni, ma quelli di oggi più che mai, se cooptati nel processo, non sottomessi, se responsabilizzati, danno il meglio. E quindi se un adulto, ovviamente poi si dà il peggio in famiglia, ma questo fa parte di una dinamica anche separativa, di altri aspetti, ma se degli adulti con ruoli importanti, un insegnante, un mentore, un politico, un educatore, un allenatore ti dà dei ruoli, ti fa sentire importante, invece di continuare con modelli appunto di sottomissione, dicendo che lo si fa per lui e di regole, questi ragazzi danno al massimo. Quindi è come? Uno dei principali compiti sarebbe, secondo me, dell'adulto e della politica, quello di convocare i ragazzi e dargli dei ruoli di responsabilità importanti all'interno delle amministrazioni comunali, all'interno del luogo. Non vuol dire ovviamente eleggere sindaco un diciottenne, sto dicendo che si tratta però di dargli dei ruoli importanti all'interno del contesto sociale. Ci sono tantissime esperienze che testimoniano che così ci si sente parte della comunità e si sente che l'adulto ti ha convocato e ti sta aspettando, invece che infantilizzando, normando e chiedendoti di ripetere a memoria quello che tu hai insegnato le lezioni precedenti.
Con questo, con questa apertura e con questa indicazione di una via di uscita da questa situazione, anche in considerazione del fatto che, come ci spiegava all'inizio, professore, sono esperti, gli adolescenti soprattutto, di immagine, di comunicazione, questo può essere appunto un punto di aggancio per muoversi lungo quella via. Ringrazio le persone che ascolteranno questo episodio, soprattutto professore, ringrazio lei per le spiegazioni e per il tempo che ci ha dedicato. Grazie davvero.
Grazie a voi.